Coronavirus, rientrati dalla Cina altri 8 italiani, pronto un aereo speciale per il 17enne bloccato a Wuhan. È il giorno del ricordo per le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, sciagura nazionale a lungo ignorata, le parole di Mattarella. Cinema, il film sudcoreano Parasite sbanca la notte degli Oscar. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Radio 110, in studio Federico Casanova. In apertura il coronavirus, l'ultimo bilancio parla di 110 morti e oltre 40.000 contagi. Nel nostro paese si continuano a monitorare i 3 casi accertati, tutti ricoverati allo Spallanzani di Roma. Intanto ieri, sempre nella capitale, sono arrivati altri 8 italiani rimpatriati dalla Cina. Rimarranno in quarantena per 14 giorni all'ospedale militare del Celio. Sarà invece un volo speciale a riportare in Italia il 17enne bloccato a Wuhan. Ed è notizia di questa mattina l'avviso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità su alcuni casi di trasmissione nel mondo da parte di persone che non avevano viaggiato in Cina, definiti preoccupanti. Intanto, sempre questa mattina si è svolto un vertice a Palazzo Chigi per valutare i contraccolpi del virus sull'economia. Presenti i ministri della Salute, degli Esteri e delle Finanze, il commissario straordinario Borrelli e il premier Conte. Allo studio una task force per aiutare le imprese in difficoltà. E ora voltiamo pagina. Oggi, 10 febbraio, è il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, gli italiani gettati nelle cavità carsiche dai comunisti di Tito e dagli esuli giuliano-dalmati. Concerto al Quirinale per le commemorazioni, seguito dal discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La persecuzione in quelle zone diventò pulizia etnica, una tragedia nazionale a cui non fu attribuito il giusto rilievo, ha detto il Capo dello Stato, sottolineando come i veri nemici di oggi siano il negazionismo e l'indifferenza. Ora la pagina politica. Dopo giorni di scontri e polemiche, il governo prova a cambiare passo. Oggi a Palazzo Chigi si riunisce il primo tavolo di confronto sull'agenda 2023, ma nella maggioranza tiene banco ancora il tema della giustizia. Nel weekend è stato raggiunto un fragile accordo senza Italia Viva per l'inserimento del lodo Conte bis nel decreto mille proroghe, fermando così la prescrizione solo per i condannati in primo e in secondo grado. L'esecutivo porrà poi la fiducia, a cui i renziani non sembrano intenzionati ad opporsi, ma Matteo Renzi promette battaglia e rilancia una successiva proposta a suo nome per smantellare la riforma e tornare alla legge Orlando. E intanto sul fronte delle relazioni internazionali, il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha chiesto al nostro ambasciatore in Egitto di seguire il caso di Patrick Zaki, l'attivista per i diritti umani e studente dell'Università di Bologna, arrestato al Cairo per le sue critiche al regime di Al-Sisi. Secondo il suo avvocato, le autorità egiziane lo avrebbero bendato, picchiato e torturato, prima di farlo riapparire in pubblico ben 27 ore dopo averlo fermato. Continuiamo con un'ampia pagina di politica estera. Partiamo dall'Irlanda, dove le elezioni di sabato hanno incoronato a sorpresa i nazionalisti di sinistra del Sinn Féin. Giunti primi con il 24% dei voti, chiedono ora di poter entrare nel governo. Ma gli altri due partiti moderati, giunti pari al 22%, potrebbero accordarsi tra loro per una nuova maggioranza, come suggerito ieri dal premier uscente Leo Varadkar. In Svizzera, storico referendum popolare tenutosi nella giornata di ieri. Gli elettori elvetici hanno infatti approvato con il 63% dei voti la nuova legge che equipara l'omofobia agli altri reati di incitamento all'odio. E negli Stati Uniti non si placano le polemiche per il forte ritardo nella pubblicazione dei risultati dell'Iowa, prima tappa delle primarie democratiche. Da domani intanto il secondo appuntamento in New Hampshire. A contendersi la vittoria, secondo i sondaggi, saranno ancora una volta Bernie Sanders e Pete Buttigieg. E un'ultima ora arriva dalla Germania, dove Annegret Kramp-Karrenbauer ha annunciato che non si candiderà alle elezioni del 2021 per la cancelleria. L'erede di Angela Merkel ha deciso di lasciare la presidenza della CDU, dopo la lunga serie di episodi che hanno messo in luce la sua fragilità, l'ultimo dei quali le scorse elezioni in Turingia. Si apre così un inaspettato vuoto di potere nel più grande partito tedesco. E torniamo in Italia, dove è in lutto il mondo della lirica. È È morta nella sua casa di Modena a 85 anni il grande soprano Mirella Freni, sorella di latte di Luciano Pavarotti, di cui era coetanea e concittadina. La Freni ha calcato le scene dei teatri più prestigiosi al mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York. Mercoledì i funerali nel Duomo di Modena. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Nuovo episodio di antisemitismo a Torino. La scritta Jude e una stella di David sono apparse ieri sulla porta di casa dell'attivista Marcello Segre, presidente dell'associazione Piemonte Cuore Onlus e volto del volontariato torinese. È stato lo stesso Segre a denunciare l'accaduto su cui sta indagando la Digos. E anche sulla porta della chiesa di San Giacomo alla Loggia sono apparse delle scritte, stavolta però ad affiggerle è stato il parroco. Don Ruggero Marini ha infatti appeso un cartello per ricordare le vittime delle foibe, accanto a un altro attaccato in precedenza su cui si leggeva «Qui vive un ebreo, Gesù», un gesto provocatorio ma di unione in occasione della giornata del ricordo. Investe un uomo, scappa ma poi si pente. È successo questa mattina in corso Moncalieri, dove una donna di 80 anni ha investito un 84enne ed è scappata in preda al panico. Un'ora dopo è tornata sul luogo dell'incidente per costituirsi. L'uomo è stato soccorso dal 118 e portato in codice rosso all'ospedale CTO. E ora al cinema, perché è stata la notte degli Oscar con un vincitore a sorpresa.
And the Oscar goes to Parasite.
Mai prima di stanotte era successo che la statuetta per il miglior film fosse assegnata a una pellicola girata in lingua non inglese. Parasite ha così scritto una nuova pagina nella storia degli Oscar. Il film sudcoreano, che già aveva vinto la Palma d'Oro a Cannes, si porta a casa ben 4 riconoscimenti nelle categorie più importanti: miglior film internazionale, miglior sceneggiatura originale, miglior regia e appunto miglior film. Una commedia nera senza buoni né cattivi, come la definisce il suo regista Bong Joon-ho, che nel discorso di ringraziamento ha dedicato la vittoria a tutta la Corea del Sud e ha ringraziato tra gli altri il regista Scorsese, rimasto a bocca asciutta nella serata di premiazione per il suo The Irishman. Quentin Tarantino invece incassa 2 Oscar per C'era una volta Hollywood, miglior scenografia e miglior attore non protagonista per Brad Pitt. Ad essere premiati per le loro interpretazioni anche Joaquin Phoenix come miglior attore nel ruolo di Joker e Renée Zellweger per Judy. Al film Jojo Rabbit invece è andato l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Una serata che ha parlato anche attraverso gli abiti dei protagonisti. Spike Lee ha indossato uno smoking giallo e viola, gli iconici colori dei Lakers, per ricordare e celebrare il cestista Kobe Bryant e sua figlia Gianna, scomparsi il 26 gennaio in un incidente aereo. Mentre Natalie Portman ha omaggiato le registe snobbate ai premi. Ancora una volta infatti la lista dei registi candidati all'Oscar è tutta al maschile e l'attrice ha deciso di farlo notare. Sopra l'abito nero e oro firmato Dior ha indossato una cappa con dei nomi ricamati sopra. Sono quelli delle registe escluse dalla cinquina degli Academy Awards. Roberta Lancellotti, Futura News, per Radio 110.
Chiudiamo con lo sport. Il derby tra Milan e Inter ha concluso nella serata di ieri la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A. Successo 4-2 in rimonta per i nerazzurri di Antonio Conte, che approfittano della sconfitta di sabato della Juventus a Verona e agganciano la testa della classifica. Distante solo un punto la Lazio, vittoriosa ieri a Parma per 1-0 e in piena corsa a scudetto. Tonfo casalingo per il Napoli, sconfitto 3-2 al San Paolo dal Lecce. In campo anche Spal Sassuolo 1-2, Genoa Cagliari 1-0 e Brescia-Udinese terminata 1-1. Ed è stata una domenica poco fortunata per i colori azzurri. L'Italia del rugby ha rimediato una sconfitta anche nella seconda giornata del Sei Nazioni, questa volta in casa della Francia per 35-22. Mentre nello sci si chiude la stagione di Sofia Goggia. La campionessa italiana è caduta nel Super G di Garmisch in Germania e ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro. Questa era l'ultima notizia, ringrazio in regia Stefano Palmieri, un saluto da Federico Casanova.